Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio, un panel tematico dell'edizione 2026 di Oblivion, la fiera del libro, del fumetto e dell'irrazionale, che si è tenuta a Roma il 21 e 22 febbraio 2026 presso la città dell'altra economia del quartiere Testaccio. Fantascientificast è media partner ufficiale dell'evento. L'immortalità nella narrativa di genere. Dall'elisir di lunga vita al transumanesimo. Come il desiderio di sconfiggere la morte ha plasmato i tropi della letteratura fantastica dalle origini all'epoca contemporanea. Ne parlano Marco D'Abruzzi, Marco Battaglia, Filippo Balestrazzi, Ornella Soncini e Lucrezia Pei. Podcast realizzato in collaborazione con Oblivion, registrato il 21 febbraio 2026. Buon ascolto!
Allora, intanto buongiorno a tutti e tutti, grazie di essere qui. Io mi presento brevemente, sono Nicola Spermina e sono la Digital Strategist di Mercurio, la casa editrice romana di libri sulla morte, e mi occupo anche di traduzione, interpretariato e insegno tra le tante cose. E, essendo comunque un tema molto molto ampio, il punto di vista da cui ho deciso di intervenire e raccontarvelo è quello qua di Mercurio, che insomma una bella introduzione per chi non conosce la casa editrice. Noi siamo nati nel soprattutto a Crostate, è una casa editrice romana nata nel 2024 e il nostro claim è libri sulla soglia, cioè l'idea è quella di ridare dignità, dare spazio alla letteratura di genere, quei generi che spesso sono considerati la critica, letteratura bassa, letteratura bella e minuscola. E la nostra idea è che crediamo fortemente che invece la letteratura di genere possa linea di attenzione contro quella che viene considerata alta letteratura, che possa presentare autori con una forte voce, uno stile deciso, che ha una forte impronta identitaria. E come potete immaginare, pubblicando soprattutto libri che si orientano verso il weird, l'horror, il fantasy, l'immortalità, ce n'è veramente tanta. E quindi ho deciso di raccontarvi un po' come noi di Mercurio, il nostro catalogo, abbiamo superamento dei limiti umani, quindi quelle che sono le caratteristiche dell'essere umano, probabilmente il fatto di essere un essere finito, un'individualità che prima o poi muore. E a questa caratteristica se ne aggiungono tante altre, come per esempio spesso nei libri c'è un'intelligenza particolare, una fune, una forza poi da ordinario. Ed è un tipo di immortalità che si è presentata soprattutto su singoli personaggi, che hanno rappresentato una trasgressione delle regole dell'umano, ma allo stesso tempo anche una fascinazione, anche un bisogno di legame con l'essere umano. E questo si è interpretato, sì, è leggibile soprattutto in tre titoli del nostro catalogo, che è Città che, il primo Città che ride, poi Anima Nera e La biblioteca sul Monte di Brace. Il primo Città che ride, che è pubblicato da un'autrice americana che si chiama Tim Frutte, uscito per la prima volta nel 2024, presenta la figura di Bibbuk, che è una creatura immortale tipica del folklore English. Nella Città che ride le protagoniste sono quattro donne che vivono in quattro periodi storici differenti, quattro generazioni della stessa famiglia, che hanno comunque, ovviamente non farò spoiler perché ovviamente non ho poi altri libri, che hanno comunque un forte legame con la figura di Bibbuk. Tim Frutte reinterpreta questa figura immortale, questa figura di una creatura che si muove tra il nostro mondo e l'aldilà, tra la magia e la realtà, attraverso l'opera di Shoenansky in Bibbuk, che è uscita nel primo novecento. E quello che notiamo in questa narrazione è che, pur essendoci delle protagoniste umane, la presenza di Bibbuk condiziona fortemente le loro esistenze e diventa un importante elemento di trasgressione, perché attraverso la dipendenza del Bibbuk nei loro confronti, loro riescono a rileggere la loro esistenza e a ritagliarsi uno spazio di libertà per esprimere se stesse e quindi anche esprimere in quattro periodi storici molto differenti dall'800 fino al presente la loro identità queer. Il secondo libro invece è Anima Nera di Susan Marker, pubblicato per la prima volta nel 2025 da questa autrice britannica, ha per protagonista una figura forse in apparenza più pop, più nota, più familiare al pubblico, che è questa donna senza nome che richiama le sue caratteristiche, il vampiro e i succubi. Una donna senza nome che per sopravvivere è costretta a nutrirsi delle persone viventi, degli umani. Anche in questo libro possiamo notare che c'è uno spostamento nel tempo e nello spazio, perché viene condotta un'indagine da parte di altri protagonisti per svelare la colpevolezza di questa donna che commette gli omicidi. E quello che possiamo fare anche qui è una forte componente di trasgressione nel fatto che la donna sfida le leggi umane, ma sfida anche quelle che sono le gerarchie dovute anche al pregiudizio sui sessi, allo squilibrio dei sessi, ma anche una dipendenza dalla componente umana, dal bisogno e l'interesse degli uomini per riuscire a mantenere la propria immortalità. E l'ultimo libro di questa parte è invece La biblioteca sul Monte di Brace di Scott Hawkins, che è stato pubblicato in lingua originale nel 2015 e che invece la Mercurio abbiamo pubblicato quest'anno, è infatti una delle nostre novità di catalogo. Quindi sono contenta di vedere l'approvazione. In questo mondo Scott Hawkins si è fortemente ispirato ad autori come Stephen King, ma anche Neil Gaiman, e ci presenta delle divinità che sono profondamente umane, divinità che hanno non solo un forte legame con l'umano perché vivono sulla terra, ma anche i loro comportamenti nelle loro fragilità. E Scott Hawkins analizza l'aspetto dell'immortalità anche attraverso il rapporto padre-figlia, potremmo dire in un certo senso, perché brevemente c'è questa figura immortale che viene chiamata padre, che sottomette dei ragazzini e li obbliga a lavorare in questa biblioteca. E questa biblioteca immortale che contiene delle conoscenze sconfinate rende a loro volta questi personaggi immortali, questi ragazzini immortali. E la protagonista Caroline, diventata per una volta adulta, troverà con questi suoi poteri, in questa sua immortalità, uno spazio di potente e profonda trasgressione per riuscire a liberarsi dall'influenza di padre. Ovviamente non vi dico se ci riuscirà o meno. Però la sintesi di questo tipo di immortalità, di trasmissione, è da una parte una forte dipendenza dall'elemento umano e dall'altra anche la capacità di andare oltre l'ordine prestabilito, di mettere in discussione quelle che sono le regole sociali. Dall'altra parte invece nel catalogo di Mercurio c'è una, componente di immortalità come ripetizione, come ripossibilità. Cosa intendo dire? Ossia la creazione di situazioni, la creazione di universi in cui ci sono delle regole precise, delle regole prestabilite che sovvertono l'ordine generale a cui siamo abituati e a cui i personaggi spesso si trovano a soccombere, degli universi che sono costruiti sulla ripetizione. E anche qui c'è un altro tipo di trasgressione, forse in un senso meno noto, in quello della geologia, cioè trasgressione come sovrapposizione di depositi marini su terre già immerse. Una sovrapposizione sempre uguale a se stessa nella sua ripossibilità e quindi una sorta di immortalità che va ben al di là dell'umano, che però non si presenta mai davvero come identica a se stessa. E anche qui vi presento tre esempi che a mio parere rappresentano tre tipi di ripetizioni differente, cioè la ripetizione spazio-territoriale che c'è nell'altra valle, la ripetizione emotiva ed esistenziale nei universi e la ripetizione invece stilistico-simbolica che c'è in Carta Bianca, Cane Nero. Il primo libro, L'altra valle, di Scott Alexander Howard, un autore canadese pubblicato per la prima volta nel 2024, è una ripetizione spazio-temporale perché vediamo questo universo costruito su delle valli, valli che sono tutte identiche a se stesse. L'unica differenza è che più ci si sposta verso est, più si torna vent'anni nel passato, quindi si sentire una dimensione di passato di vent'anni o vent'anni. Stessa cosa a ovest, però vent'anni nel futuro. Qui quindi Scott Alexander Howard riflette molto sul tema del rapporto tra libero arbitrio e destino e dovere e sentimento dal momento che la protagonista si trova inizialmente forse a soccombere e poi cercare di ribellarsi a questo schema in cui si ritrova prigioniera, essendoci comunque in un forte condizionamento. Infatti quello che posso aggiungere è che questo tipo di trasgressione di mortalità è più una condizione ambientale che di singolo personaggio. Per questo spesso poi il protagonista, il singolo personaggio, si trova a soccombere in un certo senso, o comunque in una qualche forma. Poi abbiamo una ripetizione sentimentale e emotiva, come quella di Nero Universi di Amatinot, libro pubblicato in lingua originale nel 2024. Qui abbiamo un romanzo costruito sull'idea di realtà alternative, di universi in cui ogni volta i personaggi si ritrovano a vivere la stessa condizione emotiva. Il personaggio a cui il protagonista di Nero Universi, Affi, soffre di una profonda angoscia esistenziale, di una profonda depressione, ma anche la capacità sconfinata di amare Britt, che è una figura che per lei rappresenta l'amicizia, la casa, il ritrovare se stessa. Però nell'universo il rapporto sembra sempre mancare di qualcosa, avere in sé una condizione esistenziale di perdita che si ripete e a cui affino in qualche forma sembra sempre soccombere. E infine poi abbiamo la ripetizione di un strumento diegetico e anche simbolico in Carta Bianca, Cane Nero di Kelly, che è il nostro ultimo libro del catalogo. Kelly Lund, che è un'autrice premio Pulitzer, che abbiamo già pubblicato con Blog, ci presenta delle scritture in chiave contemporanea di fiabe di Shakespeare, del folklore europeo e dei fratelli Grimm. E qui vengono riscritti stilemi tipici delle fiabe, in questi racconti in cui i personaggi non sono né buoni né cattivi, ma si trovano ad affrontare le vere e proprie quest, potremmo dire, nel tentativo di salvare se stessi e le persone che amano. E in questo modo Galink utilizza quegli stilemi tipici delle fiabe, di leggere in chiave contemporanea, l'elemento della ripetizione costante, in cui ogni volta assumono un significato simbolico differente, con cui i personaggi si devono confrontare, anche se spesso poi non riescono a cogliere davvero il significato. Forse è apparentemente una forma di immortalità, di trasgressione meno violenta, ma che io trovo profondamente più tragica, perché è proprio l'insita dell'essere umano, l'idea della nostra incapacità di controllare quello che abbiamo intorno, però allo stesso tempo è anche una condizione che fa esaltare invece la bellezza della nostra fintezza. Grazie.
Salve a tutti, io pensate che sono questo lato in biccio, mi chiamo Marco Abruzzi, sono editore di Immagine di Essere Altro e ad occorrenza anche scrittore, questo è importante, e sono qui per smontare letteralmente tutti gli immortali della narrativa, insomma, i vari immortali della narrativa. Il concetto di immortalità è un concetto molto antico, è un concetto narrativo che ha origini molto molto antiche. Il primo immortale che noi troviamo nella nostra storia, questo microfono che sta veramente ok, non so qual è la distanza esatta, non farlo tremare, questa distanza esatta, perfetto, manterrò questa distanza. Il primo immortale di cui abbiamo traccia è Gilgamesh, dell'epopea di Gilgamesh Sumera. Lui, per vedersi divino, comprende che dovrà morire quando il suo migliore amico Enkidu muore. E quindi Gilgamesh cosa fa? Capisce che dovrà morire e cerca in tutti i modi possibili di non morire. Quindi parte alla ricerca del primo concetto di immortalità. Attraverso delle epopee infinite riuscirà a trovare questa pianta che lo renderebbe immortale, ma prima che ne possa usufruire, questa pianta gli viene rubata da un serpente, il ciclo, insomma, esistenziale e naturale della natura, e lui perde la possibilità di diventare immortale. Questo per far capire che l'immortalità fondamentalmente non è destinata per l'uomo. L'immortalità cambia di concetto, cambia di spessore attraverso i secoli, le ere, le civiltà. E quello che noi abbiamo oggi di concezione di immortalità è psicologicamente fallace. Ci sono pochissimi immortali fatti bene nella narrativa e molti immortali fatti male, proprio a livello psicologico, neurologico, sono fatti malissimo. Gli immortali di cui che possiamo citare fra quelli fatti veramente bene sono per esempio l'Otello di Virginia Woolf. È un immortale narrativamente, psicologicamente funzionante, poiché mantiene un concetto di sé, ma è frutto del tempo. Perché questo genere di immortali funziona e altri immortali no? Perché il nostro cervello non è fatto per essere eterno. Se noi fossimo realmente immortali, perderemmo molte cose. Come per esempio Dorian Gray. Dorian Gray è un altro immortale funzionante, perché il suo corpo è immortale, ma la sua anima è vecchia. E Dorian Gray perde contatto con la realtà, perde contatto con tutto ciò che è emotivo, è semplicemente un involucro che va avanti nel tempo. Altri immortali funzionanti sono Dottor Who, perché cambia sempre, non è mai uguale, ricorda le sue vite passate, ma è ha una personalità fluida che il tempo lo attraversa, ma lui in questo tempo immortale trattiene poco o nulla. Secondo voi qual è l'immortale peggiore narrativamente creato? Qualcuno ne ha idea?
Dio.
Scherzo.
No, è un immortale che Dio. Diversi anni fa ha avuto un successo interplanetario. Stiamo parlando di Edward Cullen di Twilight. Quello non è un immortale, quello è una sindrome, è un malato. Ha 100 e rotti anni, è l'emotività di un 17enne, ha una patologia di amore tossico verso una ragazzina appena vista, un amore monomanico, cioè in psicologia è un attaccamento a una persona talmente forte che ti fa mettere in secondo piano tutto il resto, te stesso, la tua sopravvivenza, tutto. Quello non è un immortale, è una patologia, è l'immortale peggiore mai creato. Insieme a lui sono tutti gli immortali simili, cioè tutti questi immortali che sono sempre uguali, che attraversano i secoli, i millenni e sono identici, hanno una memoria enorme. Psicologicamente parlando questo è impossibile, perché il nostro cervello non è strutturato per questo. Il nostro cervello è strutturato per avere 40-60, forse arriviamo a 80 anni di funzionamento cognitivo, poi dopo comincia il declino, è neurobiologia fondamentalmente. Quindi un immortale funzionante, per essere narrativamente forte, deve essere capace di farsi attraversare dal tempo, ma non potrà mai mantenere se stesso identico. Deve mutare, deve essere fluido, altrimenti perde contatto con tutto, con l'empatia, con la concezione del tempo stesso, con tutto. L'immortalità, che tutti noi vorremmo, chi è che non vorrebbe essere immortale? Cioè, alzi la mano, chi non vorrebbe essere immortale? Maestro, anche tu, ok, a voi volete morire. Ci c'è molta gente che vorrebbe essere
immortale. Ma c'è un motivo,
Ma certo, Marco c'è il motivo. Però chi è che non vorrebbe essere immortale su via, vedere cosa succederà nei prossimi secoli, il mondo che cambia. Il problema è, sareste disposti a essere immortali perdendo voi stessi, quindi arrivare al punto di spezzarvi, di sollevarvi, perché il cervello non potrà mai ottenere e trattenere la mole di informazioni che i secoli vi darebbero. Non è possibile. Neanche l'immortalità.
Mi fa una domanda.
Come no?
Cioè, nel senso, poi io mi immagino che noi non possiamo essere così sicuri che un immortale non modifichi anche delle sue caratteristiche biologiche, per cui anche il cervello aumenta in qualche modo la capienza della memoria.
Ma certo, diciamo che a livello narrativo possiamo inventarci quello che ti pare.
È possibile, cioè, alla fine è una
narrazione. Narrativamente parlando, maestro.
Prego. No, ma questo in realtà è un problema che è stato posto molto dentro nel transumanismo,
sì,
dove si partiva dal presupposto che nella triade immortalità, identità e memoria tu non puoi mai averle tutte e tre,
no,
puoi avere soltanto,
esatto,
due dei tre. E quindi la soluzione transumanistica proposta era una mente diversa da quella umana.
Esatto.
No? Un'espansione,
esatto,
della mente.
Perché in questo caso,
biologicamente,
ma anche per esempio nella fantascienza, il classico immortale che, per esempio, prendiamo Bay City, per chi lo conosce, Altered Carbon, la serie di Dune, insomma, ok, lì l'immortalità è praticamente tu ti scarichi la tua coscienza dentro un chip, che dentro un chip che viene sostituito, questo chip viene messo in altri corpi costruiti. Ma anche in quel caso l'immortalità è per ricchi, perché se ti può permettere di essere immortale, avere un corpo decente, ok, ma anche qui a livello di struttura biologica non sei tu. Una coscienza che viene downloadata in un chip e poi tu muori, tu sei morto, quella coscienza non potrà mai evolvere, perché mancano delle strutture biologiche, neurologiche e strutturali proprie del corpo umano che le impediranno di evolvere. Non avrà coscienza. La coscienza è un insieme di strutture che noi abbiamo in quanto esseri finiti. Noi concepiamo la nostra stessa esistenza e diamo valore a determinate cose perché sappiamo che prima o poi moriremo. Senza questa certezza, tutto il valore che diamo, tutta la nostra etica andrebbe, passatemi il termine, letteralmente a puttane, perché non ci ne fregherebbe niente, non avremmo nulla. Il transumanismo, come diceva Terenzi, ha stimato di fatti che bisogna scegliere. Vuoi essere immortale, ma devi eliminare alcune cose. Non puoi avere tutto, non puoi essere te stesso e al contempo essere immortale. Non puoi. Quindi il fatto è, come vuoi essere immortale? Maestro, dimmi, un altro maestro qua. Tutti maestri.
Mi ricordo questo argomento è stato affrontato anche da Omero nell'Odissea, quando Calipso chiede, anzi gli dice a Ulisse: vieni, stai con me, io ti renderò immortale. La sua risposta è no, io non voglio perdere me stesso e perdere la mia umanità, perché se te diventi Dio ti dimentichi del tuo uomo.
È per forza.
Si è un umanista da un certo punto di vista, attraversa tutte le fasi delle sensazioni, dei rumori, delle esperienze.
Devi vivere. L'unico modo per essere immortale sul serio è vivere, altrimenti non vivi. Come dicevo prima, ci sono pochissimi immortali che funzionano a livello della narrativa. Abbiamo parlato dell'Otello di Wolf, di Dorian Gray, possiamo citare anche gli l'Orlando, scusa, ragione, è un lapsus freudiano. Gli elfi di Tolkien sono immortali, ma che cosa perdono gli elfi di Tolkien? Perdono l'attaccamento al mondo, si stancano. Non possono essere immortali nel mondo. A un certo punto gli elfi di Tolkien perdono affetto, si stancano e devono andare via. È un concetto di immortalità che biologicamente parlando può funzionare. Tutti gli altri vampiri, i vampiri sono immortali perché sono parassiti, vivono grazie ad altri, quindi devono nutrirsi per essere immortali. Ma anche lo stesso drago di Bram Stoker, al di là di essere un parassita, ha comunque questa concezione di amore tossico che dura delle non sei malato, cioè quella è tossicità pura, non è amore, perché se sei immortale non puoi concepire quel livello di amore, perché l'amore lo concepisci che tu sei in grado di sentire, ma se sei immortale, come abbiamo detto poc'anzi, alcune cose le perdi,
puoi anche non volerle perdere, ma in automatico le perdi, perché non puoi trattenere tutto, il nostro cervello non è fatto così. Altrimenti il rumore di fondo, che viene chiamato rumore emotivo di fondo, diventa troppo e ti dissoci. Fondamentalmente ti dissoci, diventi, non sei più tu. Quindi sei immortale, vivi per sempre, ma non sei tu. Quindi che vivi a fare? Cioè hai perso tutto.
Sei
anestetizzato, come Dorian Gray, è anestetizzato, è la ricerca costante di qualcosa che gli ricordi di essere stato vivo. Non si può fare. Io non parlerò dei nostri libri, bla bla bla, perché i concetti della narrativa dell'immortalità sono tanti e veramente complessi da affrontare. Quindi ho voluto affrontare il tema a livello di concezione psicologica, che secondo me quando si crea un immortale nei romanzi è importante, perché è facile fare l'immortale che ricorda tutto, che vive per sempre, che è uguale a se stesso, ma non funziona, non è reale. L'immortalità in quel caso è una fiaba narrativa perché ha paura di invecchiare.
Buongiorno a tutti, mi sentite bene?
Sì.
Ok. Io sono Marco Battaglia, sono occasionalmente scrittore, ma sono un po' pigro al riguardo, ma sono soprattutto traduttore, lavoro con il russo, l'inglese, il francese e l'italiano, e insegno dall'anno scorso, almeno ho cominciato a insegnare letteratura e cultura russa all'Università di Groningen nei Paesi Bassi, dove vivo. Attualmente, scusate se tengo la giacca, ma fino all'altro ieri ero in Brasile, dove era estate, quindi sto congelando, forse ci stiamo criogenizzando per ottenere l'immortalità noi stessi. E quindi ecco il mio intervento nello specifico, essendo io specialista in letteratura russa contemporanea soprattutto, volevo dare qualche prospettiva sul tema dell'immortalità nella letteratura di genere horror, nello specifico russa. E nel leggere il titolo del panel di questo incontro, mi sono reso conto, riflettendo sulla letteratura russa contemporanea, mi sono reso conto che ci sono interessanti sovrapposizioni tra il tema dell'immortalità nella letteratura horror, nello specifico, e la descrizione e la critica al potere russo. Che sia sovietico o che sia post-sovietico, il potere putiniano nello specifico in questo momento. Un esempio interessante di un'opera appena uscita, cioè uscita l'anno scorso, di un autore che si chiama Ivan Filippo. L'opera si intitola Mish, che vuol dire topo, e questo libro è proibito in Russia. L'autore è stato etichettato come foreign agent, che è un agente straniero, che è un'etichetta che attribuisce e crea molti problemi a chi è russo, chi vive in Russia, e che viene data a chi, praticamente a qualsiasi artista, autore, regista abbia espresso qualche opinione contraria al sistema di potere russo, in particolare alla guerra in Ucraina. Venendo a quest'opera, si tratta di un romanzo horror, tema zombie, in apocalisse zombie a Mosca, nella contemporaneità, quindi in questi anni. Però quello che è interessante è la premessa. Quindi la premessa del libro è che in tarda epoca sovietica degli scienziati stavano cercando di ottenere l'immortalità, ma l'immortalità per chi? Per le elite sovietiche. L'idea era di mantenere questa, la gerontocrazia della tarda epoca sovietica, quindi per chi non conosce storia russa, anni 60-70 c'era Brezhnev, che a un certo punto era in stato di totale demenza, anche causata dall'alcolismo, ed era mantenuto però diciamo al potere per conservare il sistema il più lungo possibile. E nel romanzo, quindi, l'idea di questi scienziati è di cercare l'immortalità in modo...
Thank you.
Attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Da mantenere in pratica queste elite sovietiche congelate in modo da mantenere il sistema che si perpetuasse all'infinito senza che nulla potesse cambiare, che è una buona descrizione del cosiddetto periodo della stagnazione della tarda epoca sovietica. La cosa interessante però è che sempre nelle premesse del romanzo, a partire dal 2000 in poi, ovviamente nel mezzo avviene il crollo dell'Unione Sovietica, quindi gli esperimenti terminano, a partire dal 2000 in poi il potere russo chiede di riprendere gli esperimenti. Questa volta però è per ottenere l'immortalità, ma non più tanto per avere queste elite tardo-sovietiche in uno stato di non vita e non morte, in modo semplicemente a mantenere il sistema, ma per ottenere l'immortalità individuale, personale. Per, in questo caso, Putin. Non viene mai menzionato, ma ovviamente è solo lui, Vladimir Putin. E, ovviamente questa ricerca dell'immortalità, del potere che cerca di esistere all'infinito, potere personale in questo caso che cerca di esistere all'infinito, ovviamente porta poi alla catastrofe. Un topo fugge dal laboratorio.
Vuoi appagare il potere russo?
Venite a parlare di Russia, c'è sempre il rischio, non si scappa. Ovviamente Topo scappa dal laboratorio e parte l'epidemia zombie, che poi diventa anche un modo per descrivere anche una sorta, il romanzo vero e proprio, la storia vera e propria del romanzo è una sorta anche fantasia di vendetta in qualche modo, perché vediamo anche nel romanzo alcune figure note di propagandisti russi, per chi conosce la politica, la società russa, che finiscono ovviamente morti male. Però quello, tornando al tema del panel, quello che è interessante è proprio il fatto che l'horror contemporaneo russo tratti la questione dell'immortalità in relazione al potere, cioè soprattutto a chi non vuole cedere mai il potere e cerca sempre di perpetuarsi all'infinito. Sottolineo anche, noi in Europa siamo spesso abituati a vedere le foto di Putin a cavallo dell'orso, beh, c'è il meme di Putin a cavallo dell'orso, però Putin a cavallo, Putin che fa judo, sono foto di 15-20 anni fa. Putin ha più di 70 anni, in Russia viene chiamato, non davanti a lui ovviamente, Ded, che è il diminutivo di Dedushka, che è nonno, perché soprattutto in Russia, dove la vita media è sui 60 anni, chi ha superato i 70 è già anziano. Quindi l'immortalità e il potere russo è un tema che tocca da vicino tante persone. Sì? Prego.
Quando è stato pubblicato questo libro?
È 2024, mi sembra, quindi molto recente.
Ah, perché qualche mese fa, nel 2025, ormai, e ci fu una, non un'intervista, ma c'erano Xi Jinping, Putin e il terzo non me lo ricordo, che parlavano fra di loro e parlavano del fatto dell'immortalità.
Sì.
Cioè Xi Jinping non capiva niente.
Perché capisci qualcosa? Sì, no, ho capito, vabbè. Ho letto pure io l'articolo.
E parlavano fra di loro della possibilità di perpetuarsi, diciamo, e di cambiarsi connotati interiori, insomma, le. Capito? È un po' profetico, da un certo punto di vista.
Il mondo è governato da un gruppo di pregiudicati ultra settantenni che stanno cercando di diventare un po'.
Non stiamo bene, ragazzi.
Ma lo stesso vale anche per i miliardari che.
Sì.
Quei pochi miliardari, ultramiliardari che esistono.
E poi gli altri vogliono comandare, insomma.
Non lo so.
Quando è che prendiamo le armi?
Comandare, secondo
così,
me.
Per dire.
Oddio, sì, effettivamente.
Io.
E se ho ancora un attimo di tempo, perché questo è soltanto un esempio recente, però esistono altri esempi sempre, diciamo dal 2000 in poi, per non tornare troppo indietro nel tempo, di altre figure di immortali che in qualche modo sono metafora del potere russo. D'altronde buona parte della letteratura russa, quantomeno quella che conta, quella che viene canonizzata, spesso da Pushkin a Solzhenitsyn ai contemporanei ha spesso a che fare con il potere russo, perché per chi conosce la storia russa sappiamo che i russi hanno sempre avuto a che fare con delle forme di autorità che si sono, insomma, sono evolute nel tempo, ma hanno sempre avuto a che fare con governi autoritari, che fosse l'impero zarista, che fosse il potere sovietico, che fosse la Russia post-sovietica, e quindi per lo scrittore russo prima o poi tocca sempre fare i conti con il potere. E tornando al tema dell'immortalità nello specifico, tra le figure del fantastico, dell'horror fantastico, mi ricollego alla questione del vampiro, che giustamente emerge come emblematico, insomma, dell'immortale. E ci sono esempi interessanti della letteratura russa contemporanea del vampiro come metafora. Da un lato, una sfaccettatura è quella del vampiro come metafora dei poteri segreti, delle elite segrete che dominano il potere e la società russa. Ho in mente un'opera del 2007 di Viktor Pelevin, un importante autore postmoderno russo. Quest'opera si intitola Empire V, quindi ovviamente poi sposti la V diventa Vampire, dove abbiamo una società russa contemporanea, quindi post 2000, quindi post sovietica, quindi dominata dal capitalismo, dall'economia di mercato, e la premessa dell'opera è che esiste un'elite segreta di vampiri che controlla la società russa. La particolarità però, perché Viktor Pelevin è un autore molto complesso, la peculiarità però di questi vampiri è che non si nutrono di sangue come i vampiri classici, ma si nutrono di energia che deriva dai soldi, e controllano la società russa tramite dei poteri che si chiamano discourse, nel senso, linguistico discourse, e glamour. Quindi praticamente in quest'opera i vampiri diventano, sono metafora delle forze del capitalismo e le forze finanziarie che guidano la società russa. Siamo nel 2007, prima che il potere russo accentrasse ancora di più i poteri come ha fatto poi nel decennio successivo. E un'altra cosa, se ho ancora un attimo di tempo e concludo, abbiamo altre opere invece in cui il vampiro, la creatura immortale, è metafora dei traumi irrisolti e del lutto mai elaborato del popolo russo e dei popoli sovietici, insomma, che hanno condiviso la storia sovietica del XX secolo. Quindi abbiamo ad esempio quest'opera del 2016 che si intitola Pishche Blok, che è ambientata in tarda epoca sovietica, anni 80, in un campo, l'equivalente praticamente dei Boy Scout, ma sovietici, che si chiamano Pionieri, si chiamavano, e questo autore, Alexei Ivanov, ha pensato bene di piazzare un vampiro centenario camuffato da veterano della guerra civile del 1917 come vampiro che caccia che sangue dei bambini della nuova generazione sovietica, l'ultima generazione sovietica, quella cresciuta negli anni 80. E essendo questo vampiro un sopravvissuto alla guerra civile, uno che ha partecipato alle purghe staliniane, eccetera eccetera, è chiaramente una metafora di tutti i traumi del XX secolo che la Russia si porta ancora dietro e che i russi si portano ancora dietro. Ho dimenticato di specificare una cosa: io sono specialista di letteratura russa, questo non significa non dare importanza a tutte le altre culture che hanno cosiddette post-sovietiche, che hanno anch'esse subito ovviamente tutti i traumi, però io conosco solo Russia, quindi non mi permetto di parlare di Ucraina o di altri popoli perché non ne so niente, scusate, devo specificarlo prima. Però tornando alla figura del vampiro, abbiamo questa metafora dei traumi che la Russia non ha mai risolto, non ha mai elaborato, e sono ancora vivi tutt'oggi. Infatti, per chi conosce la società russa contemporanea, sappiamo benissimo che il passato sovietico, il passato staliniano, il passato zarista, sono tutte questioni molto aperte, molto dibattute, e su cui ancora non c'è una visione condivisa, non c'è un consenso unico in Russia. E questo si riflette nella letteratura horror, con certe figure di non morti che, come il trauma mai risolto, continuano a vivere con noi e continuano a cibarsi in qualche modo di noi. E con questo ho concluso, grazie.
Trappalo.
Primo appuntamento. Allora, detto questo, niente, sono stati tutti interventi più interessanti quelli che procederanno in mio, quindi spero di essere all'altezza. Sono Lucrezia Peri, molto piacere a tutti, chi non conosco. Mi senti adesso? Si sente? Ok, cercherò di veramente di limonare, quindi di superare le mie timidezze. Faccio parte della redazione di Sabar Editore e come traduttrice collaboro con una serie di realtà. Questa cosa ha un senso perché per una persona qui sta benissimo di morire un giorno, almeno al momento mi sono resa conto, studiando un po' per questo panel, di aver avuto a che fare con un numero sconcertante di immortali. E non capisco se è un messaggio, se devo cambiare idea, ma al momento nessuno è riuscito a farmi mutare opinione su il mio futuro. E il mio intervento probabilmente si ricollegherà molto a quelli che mi hanno preceduta, soprattutto sul concetto sia del lutto, quindi dell'immortalità come non superamento del lutto, sia l'immortalità utilizzata come tema per parlare del nostro presente in quanto tema politico. Quindi l'immortalità dell'elite. Sto facendo appunto un po' di studi per il panel, visto che passiamo da clonare animali appartenuti a gente dalle sostanze ampie che decide appunto di replicare il proprio affetto come se fosse un prodotto, a Jeff Bezos che investe in Altos Labs per rallentare l'invecchiamento delle cellule, ricollegandomi con la Russia, a un'associazione no profit a quanto pare che sta lavorando per spostare le nostre coscienze nei cyborg, Project 2045, vedremo se sarà così. Nel frattempo ci terremo i nostri malandati corpi, ma tanto non saremo, secondo me, abbastanza ricchi per potercelo permettere, quindi vabbè, scopriranno gli altri solo vivendo. E questi temi, fatalità, mi sono ritrovati moltissimo in opere con cui ho lavorato a stretto contatto. Prima si parlava per esempio della perdita dell'identità, quindi l'immortalità come perdita irrimediabile di qualcosa. La perdita dell'identità per esempio è uno dei temi di un libricino che ho tradotto, Zima Blu di Reynolds. E... parte anche del mio cuore, è un posto molto speciale, e in effetti succede esattamente quello che si diceva, quindi sono qui per dire sì, avete ragione su tutto, quindi ve lo spoilero, gli succede quello che si diceva, ovvero un essere immortale, un essere che appunto è partito, non posso fare troppo spoiler, ma come dire, da origini non umane, che si è trasformato in un essere umano, o quasi, almeno agli occhi del mondo potrebbe sembrarlo, e che però nel farlo ha perso se stesso, erodendo la sua memoria, tanto che si è trovato dopo centinaia di anni a non avere più lo spazio nel cervello nel suo cervello cibernetico per poter mantenere i suoi ricordi, e tutto ciò a cui anela, come ogni immortale che si rispetti, è tornare alle proprie origini e capire da dove vengo io e posso morire e come posso morire. Quindi questo per esempio è qualcosa che ho ritrovato, così come ho ritrovato invece l'immortalità dal punto di vista politico in un altro racconto molto, molto particolare di Priya Sharma, che si trova in Tutte le favolose bestie, e questo racconto ci riporta in un passato alternativo, una specie di primo novecento leggermente steampunk, non è molto spinto, però quello che sappiamo è che ci troviamo tra le fasce più basse della popolazione, quindi quelli che appunto devono andare a lavorare tutti i giorni e sopravvivere tutti i giorni letteralmente. Perché? Perché dietro le quinte c'è un'elite, la famosa elite che vuole vivere per sempre, che sta cercando donatori, vengono accostati da tutta una serie di personaggi che fanno dei test appunto, un passato alternativo, dicevo, quindi la scienza è un po' rivisitata, ma almeno in questo passato dovrebbe già essere possibile comprendere la compatibilità dal gruppo sanguigno, dal sangue, dal prelievo dei tessuti e dal sangue. E in questa maniera, se si viene scelti fortunati, che cosa succede? Ti daremo tantissimi soldi e andrai a vivere in una bellissima fattoria immersa nel verde invece che nella città piena di fumi tossici che ti uccidono. La risposta non è questa. Spoiler. Quindi Sharma, che appunto è molto interessata alla critica di famosi poteri forti all'elite che cerca di conservare se stessa, diventa una specie di elite vampirica. Riesce a farne un racconto comunque relativamente breve, che tratto molto, molto interessante. E poi però vorrei anche parlare di un'immortalità che mi sono persa il tuo incontro, perché i treni ancora non arrivano in ordine purtroppo, quindi non so se tu ne hai parlato, di un'immortalità diversa, l'immortalità alla Frankenstein, l'immortalità imposta. Immortalità imposta in due figure con cui mi è capitato in varie capacità di confrontarmi, di lavorare insomma a stretto contatto, ovvero la bella di Povere creature di Aleister Gray la sorta chiamata Frankenstein al femminile in maniera alquanto improbabile, perché è la creatura di Frankenstein e non è Frankenstein al femminile, ma va bene. Io non sono polemica per niente nella vita normale. E invece qualcosa di un po' diverso, ovvero una creatura rinata, quindi il superamento dell'idea della morte naturale, che poi effettivamente è quello che muove la nostra intera società, perché il fatto di volersi vedere costantemente giovani, costantemente in forma, costantemente capaci di compiere qualunque impresa a qualunque età, senza appunto più rispettare il fatto che purtroppo siamo destinati al decadimento, e che è qualcosa che fa paura, la volontà di non affrontare questa paura. È un po' comune a non solo appunto alla letteratura russa, come dicevi, l'ho trovata spazio, perché per esempio Priya Sharma è una autrice britannica di origini indiane, qui invece ci troviamo per quanto riguarda questa piccola creatura di cui parlerò adesso, è nata dal lutto di profondissimo di una coppia di genitori. Ci troviamo in Messico, insomma, spaziamo da tutte le parti del mondo, perché in realtà mi sembra che tutto il mondo voglia vivere per sempre, non voglia far nascere nessuno e voglia vivere per sempre. E quindi, appunto, parlando un attimo di Bella e di questa immortalità come esperimento filosofico. Bella che cos'è? È il cadavere di una donna. Il cadavere di una donna ripescato da un fiume, il fiume Arid, un fiume particolarmente sporco, di una Glasgow, chiamiamola vittoriana, che viene, diciamo, portata in un laboratorio, ma non neanche del tutto morta, abbastanza morta per essere completamente, diciamo, in balia di uno scienziato chiamato Fatalità God. e abbastanza viva per poter praticare su di un esperimento. Qual è questo esperimento? Inserire nella tua testa il cervello fisico della tua creatura non ancora nata, che portava in grembo quando si è suicidata, si è buttata nel fiume. Quindi qual è lo scopo di questo esperimento? A parte superare appunto il limite della vita, ma anche esaminare che cosa potrebbe essere l'essere umano se entrasse completamente formato nel mondo, nel corpo, perché lei si tratta, cioè una donna adulta, nel corpo, ma con la mente completamente vuota, quindi totalmente istruibile in un certo senso. E quindi se da una parte lei inizia come una creatura che nel corpo di una donna ha la mente di una bambina molto piccola, per quanto la crescita è estremamente rapida, e quindi è completamente in balia del suo genitore, almeno questa è una delle verità che viene raccontata nel libro. Dall'altra parte abbiamo anche una donna che diventa donna rapidamente facendo esperienza del mondo e che reclama se stessa, quindi questa immortalità diventa la possibilità di reclamare se stessa in un modo che nella sua identità precedente, che lei ha completamente perso, quindi questa idea della perdita di qualcosa, dell'identità, torna anche qui, le permette di vivere in modo completamente nuovo e libero. Quindi questa è un'immortalità imposta che però viene vendicata in un certo senso dal personaggio stessa. E un altro tipo di immortalità imposta è quella nata dal dolore, dal lutto, dall'impossibilità di affrontare questo lutto. Il lutto appunto di una coppia di genitori, soprattutto di una madre molto, a definire, una donna feroce, che ha perso prematuramente il suo bambino, un bambino che è nato con un polmone solo e con un polmone malformato, che purtroppo ha ceduto. E lei che cosa fa? Spinta da un istinto quasi ferino, apre il petto di suo figlio con un coltello, mi sembra, apre il petto di suo figlio, preleva un pezzo di quel polmone, spinta da una leggenda locale del Messico, lo inserisce in un barattolo pieno di brodo e questo polmone nutrito si espande e diventa una creatura nuova, che non è più quel figlio che lei voleva. Quindi lei avrebbe voluto, come le persone, come i grandi della terra, mantenere qualcosa, la propria identità, e ha creato qualcosa che l'ha persa completamente, perché questa creatrina somiglia a una specie di piccolo mostro. Infatti Monstrilio, che è il titolo del romanzo di Samuele Cordova, riprende proprio questo, un piccolo mostro che è un disegnino nato dallo stesso Santiago, il bambino morto in originale. E la cosa interessante è questa, la cosa interessante è che questa creatura, proprio come Bella, che è nata come un esperimento filosofico e che poi è diventata figlia, da figlio diventa qualcosa d'altro, diventa una creatura che vuole, ha dei bisogni che non sono compatibili con la società in cui Santiago avrebbe vissuto. Banalmente c'ha fame. Di cosa c'ha fame? Niente di rassicurante. Quindi
quando mai?
Esatto. Quindi da una parte, diciamo, anche qui c'è un'imposizione di una società, che però è un'imposizione gentile, perché è l'imposizione della famiglia. Gentile, chiamiamola, perché non c'è, diciamo, una, come si dice, non c'è una grande elite di potenti che ti dice tu devi fare questo, ma è il ricatto emotivo fondamentalmente, chiamiamolo così, un ricatto che non è neanche tanto
un trauma,
così compreso dagli stessi genitori. E lui che cosa si ritrova a fare? Si ritrova a cercare di abitare un mondo fatto per gli umani, essendo un mostrillo, un piccolo mostrillo appunto, che per abitare questo mondo dovrà subire veramente traumi anche fisici. Quindi anche qui un'immortalità imposta, che però terminerà con la scelta di dire: io sono me stesso e non posso vivere in qualcosa che non mi corrisponde. Quindi mi piaceva anche, insomma, parlare dell'immortalità con qualcosa che fosse un pochino si discostasse dai i ricchi ci governeranno e ci schiacceranno tutti e si libereranno.
Che è quello che già stanno facendo, però. Però in merito all'immortalità come trauma e attaccamento per il lutto non c'entra niente con i libri, non perché mi sa che non ce ne esiste il libro, ma per chi è videogiocatore io consiglio Kratos World Expedition 33, perché ha una storia di attaccamento, di superamento del lutto e di concetto di immortalità bellissimo. Tantissima roba. Lo so, ne parleremo in separata sede.
Esatto. E quindi, insomma, per concludere, mi sembra che comunque sia, come tutte quante le tematiche, insomma, che vediamo oggi nella letteratura di genere, anche l'immortalità possa rispecchiare quelli che sono i problemi di oggi, che sembrano una banalità, ma diciamo che secondo me no, che non è una banalità.
La cosa bella è che sono problemi di oggi che ci portiamo da secoli
e non sono mai stati risolti.
E decidiamo o diventiamo immortali oppure andiamo a carci in culo sta gente, che volevo fare? Io l'opzione B.
Opzione B.
Avete la mia ascia nel caso, quindi.
Sa che dobbiamo continuare.
Sì, infatti io direi.
Sì, Federica ti sta guardando male.
Grazie.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Böhm. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, provate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.